Allora, iniziamo la puntata di oggi con un articolo che è uscito sul Guardian qualche giorno fa, del 31 maggio. Sabato 31 maggio, a firma di Rachel Hall e Rachel Keenan, si tratta di un'inchiesta portata avanti dal Guardian, che titola così, dice: più della metà dei più famosi, cioè più, in realtà più che famosi, più virali, 100 TikTok sulla salute mentale contengono disinformazione o misinformazione, secondo appunto uno studio. E questa inchiesta, che è stata fatta dal Guardian, diciamo che metodologicamente non incontra totalmente il nostro gusto, nel senso che sarebbe anche insomma interessante criticarne il modo in cui spesso si crea una divisione molto netta fra quello che è informazione giusta dal punto di vista della biomedicina e quello che è informazione invece sbagliata, fake news, eccetera, ed è una divisione che abbiamo provato più volte a mettere in crisi a questi microfoni. Ma partendo da questo presupposto, la cosa interessante di questa inchiesta è che mette cioè evidenzia, diciamo, un tema che invece anche per noi è molto interessante, che è quello del fatto che sempre più persone si informano su tematiche della salute mentale attraverso i social network, e lo fanno appunto non cioè lo fanno secondo modalità specifiche che sono molto reiterate, e il pregio di questo articolo è di averle clusterizzate in un modo interessante. Quindi procediamo alla lettura di questo articolo.
Esatto, poi la cosa estremamente interessante a questo proposito è che senza fare una critica sterile e diciamo un po' da boomer ai social network, alle piattaforme, dato che molto spesso viene criticato il posizionamento di chi fa critica ai social network dicendo che in realtà sono delle piattaforme che rendono possibile la comunicazione, dobbiamo sempre ricordarci, come ci ricordano i nostri amici hacker, che in realtà sono delle piattaforme private i cui dati nostri vengono utilizzati per sapere meglio come far muovere l'informazione e mediatizzare alcune posizioni. Questo è particolarmente importante nel momento in cui appunto si parla di persone che parlano poi della loro sofferenza mentale piuttosto che di psichiatria. Ovviamente è molto importante perché poche persone hanno un accesso efficace alla salute mentale nel contesto, diciamo, pubblico, perché le risorse sono poche e di solito solo nelle modalità emergenziali, solo nelle situazioni più emergenziali le persone riescono ad ottenere un ascolto, e molto spesso questo ascolto è problematico perché entrano all'interno di una rete da cui è difficile poi smagliarsi. Quindi poi un accesso molto facile e proprio per questo anche un po' diciamo dal nostro punto di vista anche un po' ingannevole, perché appunto molto facile, molto semplice, molto accessibile, avviene proprio sui social network. Ovviamente questa cosa, appunto, ripeto, non è per togliere la forza al discorso della possibilità che le persone possano autogestirsi questi saperi e imparare da solo a gestirsi i discorsi sulla sofferenza mentale, ma proprio perché viene mediatizzata e brandizzata in un certo modo. Ma adesso lascio la parola a Ludo, che si è preparato un po' su questo discorso.
Sì, tra l'altro mi ricollego a quello che dicevi sul fatto che il problema, diciamo, delle piattaforme social non è solo che sono dei canali privati in cui vengono premiati a livello algoritmico alcuni tipi di contenuti piuttosto che altri, che di solito sono quelli più facilmente
spendibili,
esatto. Ma c'è anche un altro grande problema che tocca nel vivo la questione della salute mentale, ovvero che laddove si parla spesso di creazione di comunità intorno a determinate tematiche come quella della salute mentale, cioè scrollando, diciamo, preparando questa puntata, scrollando molti dei profili, diciamo, di influencer italiani o non italiani che parlano di salute mentale, un po' il discorso comune è quello del: noi creiamo una comunità di persone che hanno lo stesso problema, che stanno affrontando le stesse difficoltà, eccetera. In realtà non c'è nessuna comunità, cioè c'è una persona che parla tendenzialmente a se stessa o ad un grande pubblico di persone anonime che hanno l'impressione di intavolare un discorso con qualcuno, ma in realtà non stanno intavolando un discorso con nessuno perché non sono ascoltate e semplicemente la dinamica è uno a tanti. E questo, diciamo, che è una condizione che, non sto dicendo niente di nuovo, è una condizione che permea tutti i social network. Quando parliamo di salute mentale e quando prendiamo in utilizziamo determinati termini come quello di comunità, prende delle sfumature ancora più distopiche il discorso, se vogliamo.
Certo, poi appunto c'è un'appropriazione del discorso delle comunità virtuali, che erano delle comunità che si sono e si sviluppano tuttora in alcuni spazi dell'internet, ma di sicuro non all'interno di un dispositivo come quello di Instagram o di altri, in cui, come giustamente dicevi tu, è un'interazione uno a molti. Quindi poi c'è la grande personalità molto brandizzata, molto centrata, molto egoriferita, che dà quest'idea di creare una comunità attorno a sé, ma poi appunto si parla semplicemente di appunto una persona che influenza una comunità di persone o che è un punto di riferimento per tanto. Intanto non so se vi state beccando questo disco, ne vi ripeto, stiamo ascoltando MYT di Moses Yofi Trio, questa è Bond, la quarta traccia del disco, veramente super discone, andate ad ascoltarvelo. Ma adesso alle 18.45 direi che possiamo iniziare a discutere un po', partendo da questo articolo del Guardian di cui parlavamo poco fa.
Sì, entriamo un po' nella ciccia del discorso, diciamo. Come vi dicevo, questa inchiesta è stata, vi dico velocemente il modo in cui è stata fatta, solo per giustizia epistemologica. Allora, il Guardian appunto ha preso, i ricercatori del Guardian hanno scritto nel banner di ricerca di TikTok l'hashtag mental health, e i primi 100 TikTok che sono venuti fuori li hanno clusterizzati e li hanno fatti vedere a degli esperti che sono appunto psichiatri, psicologi, eccetera, neuropsichiatri e ricercatori in materie mediche. Quindi questi esperti hanno commentato tutti questi contenuti, arrivando alla conclusione che appunto la maggior parte di questi contenuti produce disinformazione. Ha più a che fare con dei trigger per aumentare la visibilità dei contenuti piuttosto che con delle piattaforme che effettivamente condividono informazioni corrette, tra virgolette, dal punto di vista scientifico.
Appunto, esatto, come dicevamo prima, in questo articolo del Guardian è tutto molto polarizzato tra chi può parlare, quindi le persone esperte, quindi psichiatri e psicologi e esperti della salute mentale, e poi le persone che appunto producono questi contenuti. È un po' una polarizzazione tra esperto e ciarlatano, però diciamo che abbiamo trovato dei punti interessanti, di cui il primo...
Appunto, loro dicono quindi che le quattro tendenze più comuni, i quattro tipi di disinformazione più comune su TikTok sono queste. Allora, la prima è patologizzare delle emozioni che sono in realtà normali. L'articolo dice molti video che riguardano il disturbo di personalità borderline suggeriscono che questo disturbo, insomma, compaia attraverso dei sintomi che in realtà fanno parte dell'esperienza quotidiana di molte persone, come per esempio provare dell'ansia quando le altre persone cambiano i loro piani, esperire dei cambiamenti di umore, provare paura dell'abbandono oppure mimare i comportamenti delle altre persone per essere accettati da loro. E appunto poi Un altro video dice questo articolo, un altro video sostiene che la depressione si manifesti nel luogo di lavoro sotto forma di mancanza di concentrazione, come sotto forma di sentirsi stanchi, avere energie molto basse, perdita di appetito e irritabilità. Sintomi che effettivamente sono più attini, cioè hanno più a che fare con il fatto di non stare bene nell'ambiente di lavoro piuttosto che col soffrire di una depressione maggiore, per esempio.
Esatto, poi ovviamente ricordiamo che questo è un discorso che dal nostro punto di vista, diciamo, più antipsichiatrico è applicabile un po' a tutte le categorie diagnostiche, ai sistemi appunto che producono le diagnosi all'interno della psichiatria, perché come spesso abbiamo visto i manuali per fare le diagnosi hanno dei criteri molto generici che possono sembrare estremamente astrusi, in parte lo sono anche. Logicamente è ovvio che nel momento in cui questi contenuti vengono proposti in una maniera con molta leggerezza, è ovvio che un certo tipo di emozione che appunto può essere considerata tra virgolette normale, allora ecco che lì può sembrare qualcosa di patologico e che ci deve accendere una lampadina.
Poi sì, tra l'altro io la cosa che ho trovato interessante di questo articolo mentre lo leggevo è che ho trovato come una continuità fra quello che l'articolo trovava negli atteggiamenti degli influencer e il modo in cui sempre più persone parlano di sé e della propria sofferenza anche fuori dei social, e il fatto di patologizzare delle emozioni che sono, vogliamo definirle normali, vogliamo definirle fisiologiche, vogliamo definirle come volete, però effettivamente è un tema. Cioè anche io penso che nella mia esperienza osservativa della mia vita quotidiana, interfacciandomi con tante persone intorno a me, mi sembra che questa cosa sia abbastanza comune, cioè il fatto di appunto sentire il bisogno di ingabbiare, inquadrare all'interno di una diagnosi, quindi di una condizione diagnostica, quelle che sono anche come dire delle normali delle normali emozioni, sì, che si provano all'interno di una vita, della vita. E ricordiamo che appunto all'interno di una vita che può essere caratterizzata da oppressioni più o meno sistematiche, precarizzazione, sbatti vari ed eventuali, mondi in fiamme e genocidi, diciamo che sono ancora più giustificati questi stati di malessere. Una cosa che però appunto ho sempre trovato interessante di questo articolo, il secondo punto è che secondo questo articolo questi influencer, questi TikToker che parlano di salute mentale hanno un utilizzo sbagliato, diciamo, del linguaggio terapeutico. Ricollegandomi al discorso che facevo prima sul fatto che sempre più persone hanno bisogno di inquadrare la propria sofferenza all'interno di una categoria intellegibile e diagnostica, ha a che fare con l'utilizzo di un linguaggio terapeutico, perché è come se quando il nostro dolore è formulato con delle parole mediche sembra che sia più legittimato ad esistere. Quindi secondo me queste due cose sono proprio due cose che vanno in binario, cioè che vanno insieme, nel senso che il dolore, la sofferenza, quando ha un nome che ci suona medico, ci suona biomedico, ci suona appunto sì, appartenente a quell'ambito, a quel campo semantico, sembra che quel dolore lì sia più legittimato in qualche modo.
Sì, anche tra l'altro è molto interessante da un punto di vista, cioè facendo un po' un'analisi critica, un po' forse più teorica e meno un po' più distaccata, è molto interessante parlare di come il mondo delle psicocose, degli psicocosi, quindi psichiatra, psicolog e chi si occupa in teoria di salute mentale e sofferenza mentale, nominare il sintomo e dare una spiegazione all'interno di un asset teorico è un po' come mettere un punto, no? È un po' come la biomedicina è abituata a fare, quindi trovare una serie di sintomi e poter diagnosticare una patologia. Ecco, siccome, come diciamo molto spesso, all'interno del concetto della salute mentale, del discorso della salute mentale, è molto più difficile fare questo, si creano tutti dei paradigmi teorici molto complicati, per cui però esistono delle parole che possono in qualche modo enunciare e mettere un punto fine al discorso sulla propria sofferenza. E questo ovviamente poi nel discorso pubblico e per le persone che effettivamente sono al centro di quel discorso, perché sono le persone che parlano di una sofferenza, questo discorso poi viene appunto, viene embodied, cioè viene incorporato, e questa cosa non permette a tutta una serie di altre problematiche di emergere poi, quindi come quelle che giustamente diceva prima Ludo, cioè sulle condizioni dell'esistente, della persona che vive quella situazione, quindi delle parole appunto psicoterapeutiche o psichiatriche o psicologiche, che attraverso le quali ci autopsicologizziamo, quindi non è più un'apparente violenza esterna, ma è qualcosa che noi prendiamo, facciamo nostro e denunciamo le nostre sofferenze attraverso dei termini tecnici che in qualche modo possono anche essere rassicuranti.
Sì, e appunto l'utilizzo continuo di questo therapy talk, se vogliamo chiamarlo, o come chiamatelo come vi pare, in qualche modo non fa altro alla fine che rinforzare sempre un sistema che, come diciamo sempre, ci sembra liberatorio, quando di fatto insomma è un sistema oppressivo. È un sistema oppressivo perché lo vediamo in atto praticare violenza e oppressione continuamente, ma che anche viene da una storia di violenza ed oppressione che attraversa insomma i secoli che ci precedono, e anche l'utilizzo lì, quel tipo di linguaggio lì e l'utilizzo di quel determinato linguaggio ha a che fare con una storia di oppressione. Quindi sarebbe anche interessante, sarebbe un bel esercizio collettivo ripensare il modo, le parole anche che usiamo per definire il nostro malessere, senza per forza doverle prendere in prestito da psichiatri e istituzioni.
Sì, anche perché poi sarebbe anche interessante farlo alla luce delle persone che hanno vissuto all'interno di contesti manicomiali o neomanicomiali, e che quindi hanno anche una sorta di posizionamento che permette loro di dire: ok, viviamo in un momento storico in cui c'è una richiesta di più salute mentale, ma a chi la stiamo chiedendo la salute mentale? Ovviamente questo all'interno di un discorso in cui c'è una rivendicazione da parte delle comunità di richiedere qualcosa allo Stato. Noi non abbiamo di solito questo modo di spiegarvi le cose ai microfoni, però è importante tenere in considerazione anche questo punto di vista, ed è quindi importante, se ragioniamo in questo dibattito da questo punto di vista, pensare a chi chiediamo la salute mentale, perché ovviamente fa una differenza.
Sì, passiamo adesso al terzo punto di questo articolo, il terzo cluster, diciamo, di disinformazione, secondo il Guardian, che viene passata attraverso i social network, è quello della tendenza di tantissimi influencer a proporre dei trattamenti che non hanno evidenza scientifica potremmo chiamarli dei consigli sbagliati o delle frasi sbagliate o false in qualche modo. Questa è una cosa molto comune che in realtà anch'io ho riscontrato nei miei viaggi su internet alla ricerca degli influencer della psicologia, ovvero appunto questa tendenza di proporre delle cure per appunto delle patologie specifiche, che spesso vengono chiamate con dei termini super tecnici, quindi da DSM eccetera, quindi dopo che hai capito esattamente qual è il tuo tipo di diagnosi attraverso un'analisi autofatta in qualche modo un po' a soldoni, allora ti propongo anche la cura. E le cure sono appunto, per esempio, dice il Guardian che un video promuoveva un metodo in cui cioè un metodo che sarebbe più economico della terapia e che avrebbe meno effetti collaterali degli antidepressivi, che permetterebbe alle persone di guarire dal trauma in solo un'ora, e consisterebbe nello scrivere su un pezzo di carta le proprie esperienze traumatiche per 15 minuti senza mai fermarsi. Adesso, anche volendo abbattere la distinzione fra chi può parlare di ciò che sono le cure giuste e chi no, ok? Quindi non vogliamo fare gli psichiatri della situazione, però non serve essere un tecnico della medicina o aver studiato 10 anni medicina per rendersi conto che come dire, una persona che può aver vissuto delle esperienze molto traumatiche, incoraggiarla dall'altro lato del telefono a scrivere per 15 minuti le proprie esperienze traumatiche su un foglio di carta forse non è l'idea migliore, no? per affrontare questo tipo di sofferenza. E appunto ce lo conferma anche lo psicoterapeuta a cui il Guardian chiede appunto un'opinione su questo,
davanti al quale ci inginocchiamo e ringraziamo.
E, dice l'articolo, un altro video suggerisce che piangere per esempio sia autoguaritivo e quindi sia buono l'atto del piangere per processare le emozioni, perché l'atto del piangere stimolerebbe il rilascio di cortisolo. Anche questo è un buon esempio delle cose che dicevamo prima, cioè per esempio una delle parole mediche che vengono usate tantissimo sui social è la parola cortisolo, oppure tutte quelle parole che definiscono dei neurotrasmettitori, degli ormoni, delle sostanze chimiche rilasciate dal corpo. E, quindi se io ti dico piangere fa bene, tu dici ok. Se ti dico piangere fa bene perché ti aiuta a rilasciare cortisolo, dici ok, allora deve essere proprio vera questa cosa, no? E chiediamo all'esperto, è vero che piangere fa rilasciare cortisolo?
No, beh, sì, cioè, secondo me la cosa che è particolarmente interessante di questo discorso è proprio il fatto che è relativamente importante il fatto che sia vero o no. Non tanto perché dobbiamo fare disinformazione, cioè è ovvio che ci auguriamo diffondere informazioni che sono, diciamo, affidabili, no? Però la cosa che appunto trovo che sia estremamente interessante è ragionare su quando le cose funzionano, al di là del perché funzionano, al di là della veridicità delle cose, ovviamente sempre con una certa dosi di consenso e senza che ci sia una manipolazione e qualche tipo di dietrologia dietro, no? Però nel momento in cui è vero, viviamo in una società tardo capitalista in cui siamo abituati ad essere esposti a un sacco di pubblicità piuttosto che a un sacco di informazione che nel momento in cui è sostenuta da un discorso scientifico ci fa stare meglio, è più attendibile, ci smuove qualcosa dentro di più profondo, e questo ci mette nelle condizioni poi di essere più ben disposti ad accettare le cure piuttosto che a seguire quella cura, al di là del fatto che sentiamo un effetto immediato o meno. Non so se sto dicendo una cosa che vi risuona, se volete farcelo sapere vi ricordiamo di scrivere al 346-667-3263. Ora, se sei d'accordo anche tu, io manderei un pezzo, visto che sono le 7 in punto, così ci prepariamo anche una cosina, e uno spezzone molto interessante di un personaggio interessante che è intervenuto in questi giorni a proposito di salute mentale. E nel frattempo vi facciamo sentire un altro pezzone di un disco altrettanto interessante, che è uscito anche questo disco da poco. Il disco si chiama What the Fuck You Know di Zepp, e il pezzo in particolare si chiama Still Love You, è il terzo di questo piccolo EP da 6 pezzi, quindi ve lo lancio e ve lo faccio gustare.
I'm falling in love with your sunrise, never gonna stop.
E 19.04, torniamo in diretta su Radio Blackout. Questa è Ricongiunzioni, avete appena ascoltato un pezzo di Zepp, Still Love You, parte del suo ultimo EP, What the Fuck You Know. E oggi stavamo parlando di salute mentale e diffusione del discorso della salute mentale sui social network. E qual era il prossimo punto che volevamo discutere?
Allora, stavamo leggendo un articolo del Guardian, un'inchiesta fatta dal Guardian pubblicata 3 giorni fa, in cui appunto il Guardian, i ricercatori del Guardian sostengono che nella maggior parte dei TikTok condivisi sotto l'hashtag appunto salute mentale si diffonda disinformazione. Stavamo analizzando secondo loro in che senso quello che viene diffuso su social è disinformazione. Passiamo all'ultimo punto, al quarto ultimo punto che propongono i ricercatori, cioè quello dell'evidenza aneddotica. Questo è anche un punto che io trovo molto interessante. Quello che dicono appunto questi ricercatori è che la maggior parte delle volte che gli influencer parlano di salute mentale lo fanno sempre a partire dalla propria esperienza personale. Dunque, non solo la descrizione della malattia e della sofferenza viene proposta a partire dall'esperienza personale e dall'interpretazione anche personale degli influencer, ma anche la cura poi suggerita viene suggerita in base appunto alla propria esperienza personale. Qua ci ricolleghiamo un po' alla cosa che dicevamo all'inizio, nel senso che la condivisione orizzontale e collettiva dell'esperienza di sofferenza è probabilmente uno dei punti principali e fondamentali della rielaborazione della sofferenza e della guarigione, chiamiamola così, prendiamo in prestito questo termine. La rielaborazione comunque della sofferenza appunto passa molto dalla condivisione della propria esperienza personale, e la condivisione della propria esperienza personale ci aiuta anche a non delegare totalmente la narrazione della malattia alla biomedicina. Quindi siamo d'accordo sul fatto che per togliere diciamo egemonia al discorso biomedico è anche importante parlare, cioè partire dall'esperienza del paziente o della persona psichiatrizzata o della persona sofferente. Detto questo, come dicevamo all'inizio, il problema è che qua non c'è nessuna comunità, cioè ci sono delle persone che si filmano mentre parlano di se stesse in una dinamica come se fosse uno specchio, no? Quindi parlano di se stesse a se stesse in qualche modo e poi caricano un video e le persone semplicemente lo commentano, lo likeano, lo ricondividono, ma non, come dire, c'è una fallacia comunicativa nella dinamica di potere di quel tipo, quindi non si parla veramente di una ricondivisione. E il problema dell'evidenza aneddotica secondo me si ricollega ancora una volta al modo in cui noi, cioè tanti di noi anche fuori dai social trattiamo, parliamo della nostra sofferenza, cioè in un modo che è sempre estremamente personale in qualche modo. Ovviamente qua stiamo passeggiando su un terreno un po' scivoloso, perché è evidente che la sofferenza è per sua natura personale e quindi ha anche bisogno, come dire, di una rielaborazione che parta dal sé, dalla propria esperienza, dalla propria sensibilità, dalla propria specifica esperienza di sofferenza. Però è anche vero che, come dire, collettivizzarla e anche, come dire, trovare un discorso che sia sovraindividuale nell'elaborazione della malattia e della sofferenza, secondo me è altrettanto importante. Il problema è che appunto secondo me c'è una tendenza un po' generale in questa società a parlare della sofferenza solo come la propria sofferenza.
Sì, ma
e non
secondo
come
me
invece una sofferenza anche che può avere dei tratti comuni con la sofferenza degli altri.
Esatto, perché secondo me è proprio qui che c'è, è proprio un discorso secondo me molto sottile. Però c'è una differenza nel discutere della propria sofferenza in modo tale che questa cosa venga collettivizzata e quindi che la collettività sia effettivamente una via d'uscita dalla propria sofferenza personale e da quella della comunità stessa, e invece ragionare attraverso degli aneddoti, quindi tipo l'attacco di panico è fatto così, così e cos'ha. Se ti succede una volta così, allora poi ti succederà più probabilmente un'altra volta, e tutta una serie di cose, o cose appunto come dei sistemi per stare meglio, molto appunto aneddotici, molto individualizzati, fa sì che quella collettività che si crea attorno all'aneddoto non sia una reale collettività, quindi non sia sfaccettata, articolata, sensibile a le varie persone che compongono quella collettività, ma una collettività che è costruita su una generalizzazione, una normalizzazione, appunto su un aneddoto, quindi su qualcosa di episodico, di circoscritto, di non realmente collettivo. Ed è lì che secondo me sta un po' anche l'inganno di ascoltare qualcuno sui social che dice di parlare della sofferenza di tutte e tutti noi, ma sta parlando di un aneddoto, sta parlando di una sua episodicità, sta parlando di una sua caratteristica, no?
Infatti qua secondo me, cioè io vedo due blocchi, no? Cioè da un lato vedo il discorso biomedico sulla sofferenza psichica, che è universalizzante e quindi appiattente, nel senso che la depressione ha questi cinque sintomi qua che devono comparire in date modalità, e questo a prescindere dell'esperienza sensibile del paziente, chiamiamolo così, no? Dall'altro lato invece abbiamo un'iperpersonalizzazione della malattia in contesti come questo, come appunto la diffusione delle tematiche sulla salute mentale sui social. Quindi mi sembra che ci sono due estremi che in cui in mezzo invece, come dicevamo, dovrebbe starci una terza via, che poi è un po' la via secondo me, cioè quello di trovare una crasi fra l'esperienza sensibile di chi vive la sofferenza e un discorso che possa essere più collettivo. E rispetto a questa cosa dell'evidenza aneddotica, quindi della tendenza appunto a personalizzare la malattia, secondo me tra l'altro questo anche un po' si inserisce all'interno di un diffuso narcisismo sociale del mondo in cui viviamo. E no, non è vero, non devo usare categorie diagnostiche per descrivere fenomeni.
Sì, su questa cosa io non sono d'accordo.
Per descrivere fenomeni sociali, no, non è vero. Sto scherzando, non narcisismo, però sicuramente il ruolo dell'io e ricopre un ruolo molto importante nella società in cui viviamo, e questo sicuramente favorisce una sorta di personalizzazione anche dell'esperienza di malattia. Su questo mi ricollego, visto che non abbiamo più tantissimo tempo, mi ricollego a un altro tema di cui volevamo parlarvi oggi, che è appunto il tema della politica del testimonial della salute mentale. Quindi facciamo un passo indietro rispetto ai social, quindi usciamo un attimo da specificatamente il mondo dei social e allarghiamo questo discorso un po' alla società civile in generale, ma soprattutto alla società dello spettacolo, che include quindi anche la televisione, le radio e tutto quello che appunto è lo spettacolo nella società in cui viviamo.
O la sua spettacolarizzazione.
Esatto, e stavamo riflettendo sul fatto che effettivamente negli ultimi tempi, soprattutto dopo il Covid, c'è stato una grande si è dato tantissimo spazio a figure tendenzialmente già famose prima, che hanno deciso di parlare della propria malattia, qualunque malattia essa fosse. Un esempio è quello di Giorgia Soleri, per esempio, che è diventata nota ai più in quanto ex fidanzata di Damiano dei Maneskin, ma diventata estremamente famosa invece al mondo perché ha deciso di parlare della sua condizione clinica di persona che soffre di endometriosi. Stavo vedendo tra l'altro che c'è un articolo che è uscito per Psicologia in Cronicità, che è un giornale online, un magazine online di psicologia, che è il magazine dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, e questo giornale ha deciso di inaugurare una rubrica che si chiama I Salotti di OPC, in cui ogni settimana o mese, non lo so, intervistano una persona famosa che ha deciso di parlare della propria malattia per visibilizzarla, e questo format, diciamo, di questo sito è iniziato proprio con Giorgia Soleri.
Tra l'altro anche in un certo momento anche, diciamo, tra virgolette, non so come dirlo, ma proprietaria di una sua rubrica all'interno del reparto salute del giornale Repubblica, in cui proprio approfondiva la tematica appunto della salute della salute di genere, e appunto si faceva testimone di questi discorsi. solo piccola parentesi, scusami.
Sì, sì, no, è assolutamente attinente. E qua, appunto, in questa intervista che le fanno questo magazine degli psicologi del Lazio, lei non solo parla della sua malattia cronica, ma parla anche dell'importanza della diffusione, quindi del piano comunicativo di diffusione sui social della sua malattia, perché, come giustamente mi faceva notare ieri Luca quando parlavamo di queste cose preparando la puntata, all'interno della narrazione di queste persone famose che mediatizzano la loro malattia, c'è sempre un momento in cui le persone dicono: ok, io in quel momento lì la mia vita è cambiata, quando io ho capito che avevo questa determinata patologia, ho capito che avevo l'endometriosi, che il mio dolore non era senza senso, e ho deciso quindi di condividere questa cosa e di farmi testimonial proprio, e uso questo termine che viene proprio dal marketing, cioè di farmi testimonial di questo, di questa causa che io porto sulle spalle per voi, in modo che voi, poveri scemi, possiate rendervi conto che anche voi avete l'endometriosi, no? È un po' questo il tema. E anche qua, qual è il tema? Cioè, il tema è che Giorgia Soleri ha una rubrica su Repubblica, e altri potrebbero dire: perché non ce l'ha un medico o uno psichiatra la rubrica su Repubblica? E noi invece siamo qua ad argomentare il fatto che questa dualità fra solo il medico, solo lo psichiatra deve parlare di dolore, versus secondo opzione solo la persona famosa, più carismatica o più comunicativa deve parlare di salute, parlando tra l'altro di malattia in un modo che riguarda la sua specifica malattia, che universalizza nel discorso, è una dualità problematica che non ci piace e che appunto somiglia di...
Sì, ma che poi però il punto è che è vincente da un punto di vista mediatico, cioè questo è il problema, no? Perché dà la sensazione che ci sia un discorso diffuso e che non è solo proferito da chi si intende o da quelle che sono le categorie biomediche, quindi anche diventa anche più difficile da attaccare, da criticare, e quel campo di battaglia si restringe, perché poi appunto magari Giorgia Soleri o altre di queste personalità sono affini anche ad altre comunità e rivestono in qualche modo un ruolo di attiviste, in qualche modo di persone che in qualche modo sono anche politiche, e quindi di conseguenza diventano anche delle persone che si alleano con il sistema biomedico, e diventa anche più difficile poi entrare e fare rompere un po' quel discorso. L'aspetto che secondo me è più importante è che poi, nel momento in cui Fedez, che per esempio qualche giorno fa tra l'altro al congresso di Forza Italia, dice che nei prossimi 15 anni il tema centrale sarà il tema della salute mentale e che ci devono essere più psicocosi, la cosa importante è che nel momento in cui una persona di questo tipo afferma questo discorso, può andare a fare un discorso che può essere interessante per tutta la società civile, ma nel momento in cui lui afferma che è attraverso la diagnosi di depressione che poi lui ha capito qual è il suo problema, e quindi è la diagnosi, è il modo in cui lui afferma la sua diagnosi nel contenuto che è per esempio il social, e testimonia che è solo attraverso quel tipo di approccio, quindi nominandola in qualche modo con quel dispositivo diagnostico, lui è stato meglio, allora si creano delle comunità che appunto in qualche modo pensano che quella sia la via, quella sia la strada da seguire, perché è nominare che consente poi di intraprendere quel percorso, senza considerare ovviamente che c'è un discorso di classe gigantesco per cui Fedez ha la possibilità di curarsi con lo psichiatra privato, di dire di no a uno psichiatra e cambiarlo subito, sicuramente no, di non affidarsi ai sistemi pubblici e tutta una serie di cose, quindi anche la sua scoperta del suo stare male, della sua sofferenza e di quanto dirsi depresso poi sia la soluzione, di sicuro non l'è per persone che poi non possono accedere a quei tipi di servizi. E ovviamente qui si apre uno spaccato sociale e di classe gigantesco.
Sì, senza contare che tutto questo discorso presuppone che le persone abbiano bisogno di qualcuno che dica loro come si sentono e come nominare la loro malattia, come se fossero idiote. Cioè, nel senso che tutta questa autonarrazione di Giorgia Soleri o di Fedez, che dicono: io ho visibilizzato questo tipo di condizione clinica perché prima non se ne parlava. Boh, amo, magari se ne parla, cioè, che ne sai tu, cioè, hai parlato con uno dei tuoi follower No, non hai parlato con nessuno ed è un'autonarrazione che alla fine rinforza una posizione di potere. Ma sì, visto che siamo in corsa, direi di ascoltare forse la clip che...
Ma secondo me non ce la facciamo. Io l'ho ascoltata e ve la riassumo velocissimamente.
Vai, così poi passiamo alla parte più di aggiornamenti sulle lotte.
Esatto, e sti cazzi, la voce di Fedez. Era interessante in realtà ascoltarlo proprio dalle sue parole, però è particolarmente interessante il discorso che appunto ha fatto questa persona durante il congresso di Forza Italia, nel momento in cui ha parlato di salute mentale. Infatti nel momento in cui ha iniziato a parlarne, secondo me ha messo un po' assieme i due discorsi che stiamo cercando di fare oggi, cioè il discorso sul farsi testimonial di un discorso sulla salute mentale da una parte e l'essere diciamo una persona che è brandizzata o è un influencer sui social network. Quindi a un certo punto lui dice che nel momento in cui stava molto male, non avendo niente da fare dal suo punto di vista se non stare male e ricoverato in ospedale, ha deciso di creare delle campagne per la salute mentale di altre persone piuttosto che di diffondere il discorso sulla donazione di sangue nel momento in cui ha sofferto di emorragie. Ecco, questo suo punto di vista sulla possibilità, insomma, di informare la società civile è particolarmente interessante, perché mette assieme i discorsi che stiamo facendo oggi sul fatto che delle persone che sono brandizzate nella loro vita, quindi Fedez per esempio, che ha una grossa influenza nel tessuto mainstream italiano, sia nel momento in cui si veste con un cappello piuttosto che in un altro, sia nel momento in cui fa uscire una sua canzone, ma anche e soprattutto nel momento in cui fa un discorso in qualche modo politico o sulla società civile. Nel caso particolare della salute mentale, il fatto stesso che lui si esponga e che dica che nel momento che ha trovato un nome per la sua patologia, in questo caso lui nomina la depressione maggiore, è stato meglio. Il passo tra l'essere lui un soggetto brandizzato, il diciamo annunciarsi come persona che ha trovato la soluzione definendosi come depressa, dal nostro punto di vista è particolarmente problematica, perché abbrevia il passo tra la brandizzazione della sua immagine e poi quasi una sorta di brandizzazione della patologia, o comunque una sorta di esemplificazione aneddotica, quindi una sorta di immagine iperuranica della depressione raffigurabile nella figura di Fedez. Quindi tipo sostanzialmente creare una sorta di esempio di una persona che ce l'ha fatta, che convive e che attraverso il riconoscimento di questa sua sofferenza adesso ce la fa. E questo si lega anche a tutto il discorso molto diffuso sia nelle comunità autonome che discutono di antipsichiatria, sia diciamo in quelle un po' più mainstream, su quanto il discorso sulla salute mentale nel discorso pubblico sia legato a un discorso di politiche identitarie. Quindi il fatto che ci siano dei contenuti che sono brandizzati, sono promossi in un certo modo dai social network, poi istruiscano anche ed educhino le persone che hanno accesso a questi contenuti ad educarsi in un certo modo al concetto di salute mentale, sia la propria sia quella delle altre persone, come appunto, ripetiamo, delle categorie che sono aneddotiche, delle emozioni che sono esemplificabili, che sono universali, che normalizzano degli stati d'animo e che in qualche modo finiscono per essere delle risposte a molte delle domande che riguardano la nostra vita. Quindi di nuovo, per questo stavamo parlando di questo passo breve tra la brandizzazione dell'immagine della salute mentale fatta da questi influencer e poi la conseguenza di creare un discorso di politica identitaria su il concetto di disturbo o malattia mentale, come viene citata in questi discorsi, non da noi.
Allora, gli ultimi 5 minuti di trasmissione, vediamo un po' di aggiornamenti su quello che sta succedendo nell'antipsichiatria italiana, quindi gli aggiornamenti che ci arrivano dai compagni e le compagne.
Esatto, allora, diciamo, sono due cose molto importanti. che cercherò di, insomma, di riassumervi in poco tempo, per cui poi vi do anche, vi lascio insomma un po' le coordinate per recuperare queste cose poi in autonomia. Scusate per aver chiuso questo grosso discorso sulla salute mentale e social un po' velocemente, ma magari avremo modo di riparlarne. Allora, il primo discorso che volevamo sul quale volevamo aggiornarvi è questa campagna che le compagne e i compagni della Toscana stanno portando avanti, che è chiamata campagna Date i numeri sulle contenzioni in Toscana. Il comunicato che scrivono dice: nel 95% dei 329 reparti psichiatrici ospedalieri legare i pazienti è ancora un'attività abituale. In Italia continuano a essere legati a un letto anche i minorenni. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la contenzione meccanica provoca danni fisici e psicologici. Ogni reparto dovrebbe custodire un registro delle contenzioni meccaniche, ma oggi non è possibile una raccolta completa delle statistiche. A un monitoraggio del 2024, quasi metà delle regioni non ha risposto o ha comunicato di non detenere dati sulle contenzioni meccaniche a livello regionale. Tra questa la regione Toscana, la regione appunto dalla quale scrivono i compagni e le compagne. Eppure nel 2010 la conferenza delle regioni ha raccomandato di monitorare a livello di regione il fenomeno della contenzione attraverso la raccolta sistematica di dati di qualità tale da consentire di predisporre azioni migliorative. Nel 2022 l'intesa tra Stato, Regioni e Province Autonome si è posta l'obiettivo di superare la contenzione meccanica entro il 2023 e hanno stanziato 60 milioni di euro destinati tra l'altro a conoscere e monitorare la contenzione. Quindi davanti a questa situazione il collettivo psichiatrico Antonin Artaud dice, assieme a tutta, diciamo, la comunità antipsichiatrica toscana, dice: date i numeri, quanto si lega nei reparti psichiatrici, per quante ore, per quanti giorni, settimane, quanti adulti vengono legati, quanti bambini. Chiunque deve sapere cosa succede nell'inferno dei reparti psichiatrici affinché questa pratica disumana venga abolita. Per Francesco Mastrogiovanni, Elena Casetto, Wisseman Abdel Latif e tanti altri. Morti perché legati in un reparto psichiatrico. E lasciano le loro, i loro estremi per poterli contattare, che sono appunto via San Lorenzo 38 Pisa, e la mail che è antipsichiatria@pisa-inventati.org. Quindi sostanzialmente una, non so, probabilmente l'avrete intercettata anche attraverso altri canali, ma noi poi vi lasciamo anche il flyer, ve lo alleghiamo sotto la puntata e lo giriamo anche sul gruppo Telegram di Ricongiunzioni. E ultima cosa in chiusura, proprio rapida, ma devo dire abbastanza sconcertante nel momento in cui l'ho ricevuta, è questa, diciamo, dichiarazione da parte della Corte Costituzionale che è venuta, mi sembra, 2 giorni fa. Anche questa vi lascio poi le coordinate sotto la puntata. Che cosa è successo? Qualche giorno fa la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 35 della legge numero 833 del 1978, che è, diciamo, quella legge che sanciva la nascita dell'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, e in particolare questo articolo è uno degli articoli della cosiddetta legge Basaglia. In particolare questo articolo 35 è quello che riguarda la messa al corrente della persona interessata, quindi della persona sulla quale viene eseguita il TSO, di quello che sta succedendo. La Corte Costituzionale si è espressa dopo circa 50 anni a questo proposito, quasi 60, e che cosa ha detto? Ha detto sostanzialmente che che questo articolo è illegittimo per il fatto che la persona non deve essere messa al corrente di ciò che sta avvenendo, quindi del fatto che sta in una maniera più o meno coatta, ma di fatto repressiva, subendo un TSO, e che quindi prima di convalidare questo TSO ci devono essere 3 step. Il primo del quale è l'informazione di questo provvedimento, quindi la persona soggetta deve essere informata del fatto che sta subendo un TSO. In seconda istanza ci deve essere una visita del giudice tutelare, quindi di fatto del giudice che esegue la misura, e quindi deve essere deve andare o alla casa della persona interessata o nella struttura presso cui la persona si trova prima che venga eseguito il TSO, e in ultima deve essere notificato il provvedimento. Quindi sostanzialmente la Corte Costituzionale, dopo quasi 60 anni, si è espressa dicendo che nella legge Basaglia c'è qualcosa di incostituzionale che riguarda il trattamento sanitario obbligatorio. Su questa cosa vi terremo aggiornato, è una notizia che vediamo un po' rapidamente, però ci sembrava importante girarvela.
Sì, la giriamo velocemente anche perché va dritta nel nostro pacchetto di autoformazione antipsichiatrica e di quegli strumenti che possiamo avere nel momento in cui noi o qualcuno che ci è vicina è a rischio di subire un TSO. Appunto, sappiamo che è stato fatto, in questi giorni è successo qualcosa di molto importante, perché questa cosa rende più difficile la messa in atto coatta del TSO, quindi sappiamo che c'è questa cosa in più.
Esatto, quindi, poi forse dovremmo chiedere a una persona che si occupa di giurisprudenza. In realtà questa appunto è una dichiarazione della Corte Costituzionale che dovrà poi essere rivista in sede dal legislatore, e quindi ci sono dei passaggi, però diciamo che è una cosa che ci può rendere contente. Direi che
esatto. Sì. Ricongiunzioni vi saluta, ci sentiamo settimana prossima sempre su queste frequenze. Lasciamo lo studio a chi ci segue, quindi Fritturamista aka Radio Fabbrica, e ci sentiamo settimana prossima.
Sì, direi che la cosa importante è anche di rimanere aggiornate e aggiornato attraverso il canale Telegram di Ricongiunzioni, e se volete mandarci qualche messaggino vi ricordo di scriverci a ricongiunzioni@anche.no. In chiusura vi lasciamo con un pezzo molto fico che si chiama Decidere non so di Laurin. Ci sentiamo settimana prossima. Ciao!
Sto semplicemente osservando in casa in ciampo, paura di un passo falso, ma se mollo tutto resta male intorno, mi sta incastrando. Decidere non so, è solo un modo per non farmi male. Decidere non so, scegliere come sentire tutto il mondo addosso. Le mie bugie fanno gara, io guardo gli incontri, riempio di cose da fare occupando il giorno. Cerco di snocciolare tutti i miei pro e contro, ma mi sta ingannando. Sto semplicemente evitando il prossimo sbaglio.